brano del Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai ragione, hai risposto bene, fai questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò io al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fai così». Parola del Signore. Quindi una domanda che è anche la nostra: ma cos'è più importante nella vita? Cosa davvero si deve seguire, compiere, attuare per essere persone di cuore buono, persone di fede, per avere la vita eterna, ma non nel senso della dare, avere, cioè per trovare un senso definitivo alla vita, per cui vivendo e poi oltre la morte, essendo accolti dal Signore, il senso della vita è positivo, è significativo, che cosa fare? Era una domanda piuttosto teorica di questo dottore della legge e la risposta di Gesù non è sullo stesso piano. Come appunto scorgiamo in questo tratto della storia che la novità di questo Francesco, vescovo di Roma per questo Papa, è questo di cercare il possibile per mettere insieme le parole e i gesti, un'enciclica pure con grande rispetto, no? Da leggere, da studiare, però rispetto ai gesti pare meno importante, pur essendo importante, ma quando il gesto conferma la parola, parola e gesto si spiegano e si supportano insieme, la parola pure importante non resta parola, ma prende sostanza nell'atto, nel gesto, e questo non è un passaggio di pura filosofia, è una risonanza interiore nel cuore di ciascuno e di ciascuno di noi. Uno guarda il gesto che compie la parola e dice: allora anche la parola è credibile e chi la dice diventa credibile. Questo è un passaggio di novità importante. Ecco, la dottrina è importante, ma senza la coerenza la dottrina resta su una dimensione, sì, della riflessione, del ragionamento, ripeto, importanti, importantissimi, ma incompiuti, incompleti. E Gesù dice: ma prova, leggi, rileggi quello che è scritto nella nostra tradizione religiosa che viene da lontano. E questo dottore della legge ripropone quel passaggio così pregnante, decisivo, che sta scritto nel libro del Deuteronomio, che è il libro che esprime l'alleanza, no, in diversi passaggi, fra Dio e il popolo e Dio. Ecco, amerai il Signore, e poi questa successione è così importante, ci siamo tornati più volte, quasi scoprendola insieme in questi anni. con tutto il cuore, cioè con tutti i sentimenti, con la dimensione anche emozionale più maggiormente in vibrazione, una parola che mi piace, quindi la ridico più di qualche volta, con tutto il cuore, i sentimenti, con tutta l'anima, potremmo dire, per non ripetere, una dimensione diversa dell'interiorità nostra, l'anima dei sentimenti e la coscienza delle decisioni, con tutta l'anima, con tutta la coscienza, con tutta la forza, cioè non qualcosa di tenue che coinvolge in modo passeggero, occasionale, no, no, con tutta la forza interiore, con tutta la mente, perché il passaggio razionale è importante, uno si interroga, la vita ci provoca, con i suoi interrogativi, la storia ci provoca, con tutta la mente. La riflessione è dimensione importante, importantissima dell'essere umano, con tutta la mente, con tutte le forze, ama Dio. Quindi un coinvolgimento con il Signore, con la sua parola. È il prossimo, non è una fase successiva, se non magari per metodo di comprensione, ne sta sotto, no, è sullo stesso piano. E dopo diremo, magari ci interrogheremo, ma come, qual è la priorità? C'è un intreccio notevole, importante, inscindibile, no? E poi il prossimo è insieme anche a te stesso. L'amore a sé, che non è quello dell'attenzione narcisistica al sé, a superbia, al protagonismo della superbia, perché c'è un protagonismo positivo nella vita. Magari tutte le persone fossero sempre protagoniste positive, senza appunto eccedere né in narcisismo né in protagonismo per sé. Protagonismo, cioè, di una vita che si sente significativa nel pensare, nel dedicarsi, nell'amare, nell'operare, nel praticare il bene, le convinzioni, ecco, che dentro si sentono vere, importanti per la nostra vita. Ecco. L'amore a sé, detto in parole semplici, con non sfiduciarsi, non buttarsi via, non deprimersi, non avvilirsi, ecco, l'amore a sé, ecco, la cura di sé. Mettere insieme queste tre dimensioni, Dio, il prossimo e noi stessi, uno può cominciare noi stessi, il prossimo Dio, o il prossimo Dio e noi stessi, ma le tre dimensioni con questa prospettiva davvero straordinaria sono inscindibili, cioè, sono tre dimensioni, se uno togliamo una, queste, le tre dimensioni vacillano, uno dice ma è importante Dio, sì, ma se poi tu dici di amare Dio, abbiamo il supporto immediato, no, della scrittura di nuovo, ma se dici di amare tanto Dio che non vedi e poi disprezzi il fratello che vedi, che amore di Dio sarebbe questo? Ma se dici tanto di amare gli altri e disprezzi te stesso fino a colpire te stesso, ma che amore sarebbe quello che sgorga dal tuo cuore? Perché la fonte di questo amore dovrebbe essere unica, è l'unica dentro di te. Però questo equilibrio sappiamo che è un equilibrio arduo nella nostra vita, no? Da costruire, credo che è un'arte interiore di cui nessuno è, credo che sia pienamente idoneo, ecco, ci proviamo, come diciamo alle volte sorridendo, ci proviamo nel nostro percorso umano, però guardando a questo orizzonte. E in questo contesto, quando questo maestro della legge vuol specificare ulteriormente, sì, ma chi è il prossimo? Gesù in modo mirabile racconta questa parabola, forse è un fatto accaduto anche, forse verisimile, forse l'ha intuito lui, ma anche verisimile perché succede anche nella storia di oggi, nella vita di oggi. Quindi Gerusalemme, Gerico, Gerico era la città, da come si legge, ecco, non è per far sfoggio adesso di notizie, era una città in cui si rifugiavano dopo il servizio settimanale del culto a Gerusalemme anche i sacerdoti di diverse classi sacerdotali per il riposo, weekend sacerdotale, no? E poi anche altri inservienti del Tempio come i Leviti. E era una strada come una strada pericolosa, anche per cui c'erano anche aggressioni erano banditi, briganti, forse qualche zelota anche che per finanziarsi il gruppo armato che presumeva di sollevarsi contro Roma, no, in armi, insomma, immaginiamo contro un impero così, così presente, così forte, fortissimo, anche con un esercito organizzato in modo micidiale, no? E puoi credere se un gruppo di persone riusciva a smantellarlo. Comunque c'era questo desiderio di liberazione del popolo anche con un gruppo chiamato gli Zeloti che con le armi volevano insorgere, e ci sono state repressioni, anche il Vangelo ne riporta una quando vanno da Gesù e gli dicono: cosa dici di quelli che nel Tempio sono stati ammazzati e il loro sangue si è mescolato con quello degli animali sacrificati? Ecco, repressioni di questi gruppi che cercavano, ecco, di ribellarsi. Ecco, Gerico, Gerusalemme, Gerico, un uomo viene, forse un commerciante, viene derubato, colpito, lasciato lì gemente, mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù racconta, tra gli ascoltatori c'è anche la curiosità rispetto a questa storia. Passa un prete e leggeva una interpretazione, un'esegesi suggestiva, perché si immagina che questo uomo non abbia perso la coscienza, quindi riesca a guardare chi si avvicina, come se uno in difficoltà guarda chi si avvicina e dice dentro di sé: speriamo si fermi questa persona, no? E dice che questa interpretazione dice che immagina che questo uomo fosse sì dolorante, colpito, sanguinante, ma cosciente, e vede un sacerdote che era distinguibile e dice: ma questo senz'altro si fermerà. È un sacerdote che rientra dopo giorni passati a Gerusalemme nel Tempio a pregare, a animare il culto. Quello passa, cambia direzione, va dall'altra parte della strada, passa oltre. Cosa, se è vera quell'interpretazione, ma è verissimile, ci aiuta a capire cosa mai avrà pensato. Una delusione cocente, avrà detto ancora di più: ancora peggio, è un sacerdote. Non si è fermato lui, chi si fermerà ancora? Qualcuno dice che forse non si è fermato perché c'erano dei vincoli rituali, per cui se un sacerdote si macchiava col sangue di un ferito e restava impuro, avrebbe dovuto poi fare chissà che abluzioni, che purificazioni per essere di nuovo idoneo al culto. Ma io ho detto sempre con una domanda: se una religione allontana la gente invece di avvicinarla, che razza di religione sarebbe mai questa? Sarebbe una strumentalità di Dio. Se Dio allontana invece di avvicinare le persone, allora sempre immaginando che questo uomo possa, così anche se con gli occhi socchiusi, a stento vedere la sagoma del secondo che sta arrivando e si accorge, avranno avuto dei segni particolari, che un levita, la tribù di Levi era quella incaricata del servizio al Tempio, cioè aiutavano i sacerdoti. Dice: ah, questo forse il primo non ha potuto, avrà avuto fretta, chissà, quest'uomo dolorante, gemente, dice, si fermerà almeno lui, il sacrestano del Tempio. E vede che fa la stessa mossa del sacerdote. Cambia, diremo, marciapiede, non c'era il marciapiede per capirci, no? E passa oltre, da sgomento a sgomento. Dice: ma cosa succede? Dice: che indifferenza c'è, avrà detto dentro di sé, che indifferenza c'è nell'umanità. Come si può non accorgersi di me che sto gemendo, che perdo sangue, che sono pieno di botte? Cosa sta succedendo nell'umanità? Aggancio immediato: il Papa a Lampedusa ha detto: attenzione, siamo dentro alle volte a bolle di sapone, che però sono bolle di sapone inconsistenti perché sono basate sull'effimero, sull'apparenza. Attenzione che siamo dentro un protagonismo che è parte della globalizzazione dell'indifferenza. C'è una globalizzazione dell'indifferenza che ha toccato il mondo. E poi aggiunge ancora: attenzione, Quando subiamo un'operazione chirurgica si fa l'anestesia per non sentire il dolore. E lui ha detto: attenzione, perché ci stiamo accorgendo che i cuori nostri sono anestetizzati, cioè non provano più dolore. E interroga ancora dicendo: ma noi siamo ancora capaci di piangere, di commuoverci, vedendo, sentendo dentro di noi vibrare il dolore degli altri, o siamo indifferenti? Siamo capaci di piangere? Perché il Papa è andato a Lampedusa dopo l'ennesimo tragedia in mare, dove migliaia di persone, cui negli anni 19.000, in pochi anni, sono finite, morte nel mare, cercando una strada di speranza. Lampedusa è Lampedusa, lì avamposto dell'Europa. Ci sono tante Lampedusa nel mondo, anche se non sono un'isola, pensiamo solo alle persone che ogni giorno, frotte di persone che dal Centro America vanno verso gli Stati Uniti, ogni giorno dal Salvador, dal Guatemala, perché noi vediamo solo l'Italia, l'Europa. Il movimento nel mondo è di milioni di persone sulla faccia della terra. Che dice dello squilibrio, il Papa ha detto, c'è gente che nei segreti delle stanze decide dell'economia e della politica e crea questo disastro mondiale. C'è una responsabilità. Dice, ma voi, ognuno però ha la sua piccola, grande responsabilità. Dice, è andato vestito di viola per dire che si va a chiedere perdono per l'indifferenza. E la corona gettata in mare, io scrivendo un piccolo articolo per il giornale locale, ho detto, sentito che quella corona è come una carezza a tutte le vittime, donne, bambini, tanti bambini morti che erano ancora dentro all'utero delle madri. Ecco, siamo capaci di commuoverci, di piangere, e poi i gesti, ecco, di questo, no? Quante volte abbiamo detto, non per vanto nostro, dico umilissimamente, abbiamo detto, ma i segni sono importanti. Profeta, poeta Don Tonino Bello diceva, i poteri di questo mondo, anche quello religioso, hanno pensato che dimostrando più segni di potere più marcato, questo era la conferma della loro autorità. Ma quello era un potere, non era un'autorità. E Don Tonino diceva, I segni hanno un grande potere in se stesso. Allora, ad esempio, abbiamo detto tante volte che Gesù insegnava da una barca di pescatori sul lago di Tiberiade, e il Papa ha celebrato a Lampedusa su una tavola che era posta su una piccola barca di pescatori. Ha celebrato con un calice di questo legno qui che viene da Lampedusa. Ecco, è la vernice ancora della barca sfasciata da cui lo stesso falegname, fra l'altro, ha dato la croce, ho sentito alla radio, a tutte le parrocchie della Sicilia una croce di quelle di Lampedusa, a tutte le parrocchie. Noi abbiamo da 2 anni qui, portata da un'amica, no, di Pordenone, no, ha detto, Pierluigi, ho pensato a te, a voi, quando ero a Lampedusa e poi ti porto una croce. Ho detto, che bel segno, grazie proprio di cuore, insomma, no? E c'era un chiodo nel calice. Quindi la liturgia non è basata, non adesso per demagogia o perché il Papa ci darebbe ragione, ma non è basata sui calici d'oro massiccio, sulle pissidi d'oro, sui crocifissi d'oro. È la coscienza, il cuore di noi che siamo qui, che rende solenne l'Eucaristia. Questo è chiarissimo, e dopo questi segni del Papa più chiaro ancora. Io sono contento dentro di me, contento, perché è così, e questo è il Vangelo, non è inventato da Pierluigi o da qualche altro prete, e il Papa dà conferma a questo, e siamo contenti di questo, contenti proprio. E Lambone dice, a Giuliano non c'è Lambone, per fortuna, siamo qui sulla mensa, cosa serve tutto un apparato per leggere là, per declamare dall'altra parte? Ma chi ha inventato queste cose? Chi le ha inventate? Gesù, sì, rispetto, però rispetto reciproco. Lambone era su un timone di barca, erano due legni così sopra, due legni verticali e il timone, e sopra un'altra tavola. Il Vangelo è stato letto da lì, meno solenne di un duomo in cui lambone e tutto. No, non è meno solenne, la solennità la diamo noi all'Eucaristia. L'Eucaristia è solenne se il cuore delle persone vibra di preghiera, di compassione, di profondità, di disponibilità agli altri. Questa è la solennità. Io mi sono sempre più convinto, mi appassiono perché sono convinto, non che sia arrabbiato, sono contento di questi segni. La strada è quella, che è confermata poi, a me colpisce che è una conferma. Il Papa l'altro giorno dice, un prete giovane o meno giovane non deve avere l'auto ultimo grido, pensi ai bambini che muoiono di fame. Poi però non dice solo, arriva l'altro ieri il Papa nell'autorimessa vaticana, vediamo che macchine abbiamo qui, vediamo che macchine abbiamo. E poi oggi dai giornali, ultima notizia in questa tendenza, che alla giornata mondiale della gioventù non va con un aereo per il Papa, prende l'aereo di linea, Roma-Rio de Janeiro. L'aereo di linea, lui e chi lo accompagna, aereo di linea. Bei gesti, no? Non l'aereo papale apposta per lui che costava 50 volte di più. Questa è la realtà, mi rallegro e dico speriamo continui a dare questi segni, speriamo, perché c'è nel cuore questo samaritano considerato, scusate le parolacce che dicevano gli ebrei di loro, li consideravano bastardi, infedeli, eretici, quell'uomo ancora con gli occhi socchiusi arriva al samaritano e dice, se gli altri due non sono fermati, sempre rileggendo quell'interpretazione, questo mi finisce, mi ammazza. Questo mi ammazza, è samaritano, questo arriva e mi uccide, è straniero, cioè siamo in conflitto noi e loro, mi uccide. E quindi aspetta passo passo che arrivi, pensando alla sua fine, cambia scenario. Questo uomo che non conosce è un uomo che ha il cuore pieno di compassione, si ferma, dice cosa si ferma? Poi tira fuori il vino per le ferite, no? Per disinfettare. Poi l'olio per lenire le ferite, prima medicazione. Poi dice che perché ha compassione, cioè il cuore dentro gli parla, se va oltre non si sente più un essere umano. Dice lo lascio morire lì, no, va oltre, che samaritani e non samaritani, ebrei, cosa di un popolo, di un altro, è l'umanità che chiede, l'umanità che parla, che chiede una presenza, un aiuto. E si ferma e poi lo mette sul suo asino, o cavallo che avesse, lo porta in un luogo dove c'era rifugio per i pellegrini. Io amo sempre pensare, siccome è partito il giorno dopo, che gli è stato vicino anche la notte, ogni tanto gli ha chiesto come stava, gli ha portato un bicchiere d'acqua. Non è scritto, ma si può pensarlo. Quando si pensa bene, si è aiutati al bene. E poi ha detto, prendetevi cura di lui, io pagherò tutto al mio rientro. Devo andare, forse era anche lui un commerciante, devo andare. Però si è comportato, non come un uomo che passa per i commerci, si è comportato con la sensibilità di una madre che si curva sul suo figlio ammalato. Questo è il sentimento dell'uomo samaritano. Non si parla di Dio nella parabola, non si parla di fede, si parla di un uomo che aiuta un altro uomo sconosciuto, come a dire che quando avviene così, in qualsiasi parte del mondo, Dio è presente anche senza nominarlo. Questo è per me è sempre una apertura del cuore profondissima. Dio è presente. Non serve mettere l'etichetta di nessuna religione, di nessuna configurazione caritatevole. Dio c'è, lì, quando? Quando l'umanità si incontra e si aiuta. Chi è prossimo? Il Vangelo anche dice, farsi prossimo. Diciamo il prossimo è l'altro, noi siamo abituati a pensare, no. noi ci facciamo prossimo all'altro, e facendoci prossimo all'altro, l'altro diventa il nostro prossimo. Quindi la prossimità è reciproca nel momento in cui uno si dispone ad incontrare l'altro, a rispondere alle sue esigenze. Ecco, qui chiaramente si apre uno scenario che poi è quello dell'attuativo. Il prossimo è chi noi, la persona con cui noi o le persone con cui noi viviamo a casa, sono le persone che incontriamo ogni giorno e che chiedono a noi una disponibilità, sono le persone che, allargando a cerchi concentrici e con lo sguardo, sono le persone delle nostre comunità, sono le persone di un territorio, sono le persone di tutta l'umanità, perché siamo sempre dentro a una umanità interdipendente, sempre più interdipendente. Questa è la parabola del samaritano che ognuno sente dentro di sé questa vibrazione del cuore, e se possiamo, non adesso il momento, nel tempo, possiamo fare proprio una sorta di indicazioni di tutte le persone che anche magari in questo periodo noi abbiamo incontrato e incontriamo e che hanno chiesto a noi una disponibilità. Io ricordo quando perché uno pensa subito immigrazione, la pace, mi ricordo, non so se in un'intervista mi chiesero, forse anche un libro, una presentazione del libro con Margherita, che mi dice, ma l'incontro con l'altro, il prossimo, ma dico, io subito adesso non parlo subito di persone altre, di problemi grandi, sociali, politici, perché c'è anche quel riscontro, subito penso a una famiglia addolorata da una grave situazione, una persona morta, e che in questi giorni si è rivolta a me, ha chiesto da me un ascolto e una partecipazione, una compassione dell'animo e una presenza. Ecco, la prima percezione a rispondere è questa, adesso, perché essere prossimi significa coinvolgimenti dell'anima in tante situazioni. Certo, c'è il centro Balducci, certamente, e anche rispetto a quello che il Papa ha detto a Lampedusa, è una situazione che ci ha sempre coinvolto, che ci interroga a diverse profondità, per risposte sempre più significative, certamente. Però ci sono, nello stesso tempo, ci sono tante altre situazioni che ci interpellano e ognuno di noi le conosce. Importante che il cuore sia un cuore capace di compassione.